Spin-off, il podcast di Inoltre.
Buongiorno a tutti, io sono Raffaele Magaldi di Inoltre. Oggi siamo con Marco Setaccioli, a cui chiediamo un po' della sua esperienza diretta sul suo attivismo pro-Ucraina. Io inizierei chiedendo a Marco, prima di tutto Marco, grazie di essere con noi oggi per questa intervista.
Grazie a te.
Ti chiederei, chi è Marco Setaccioli? Io leggo dal tuo profilo Twitter, dipendente pubblico, giornalista, attivista pro-Ucraina e dal 2023 scrittore. Spiegaci un po' meglio, soprattutto la parte sul giornalismo e sulla scrittura e sul tuo attivismo in Ucraina.
Dunque, io in realtà sono giornalista, sono nato giornalista, nel senso che prima di tutto quello che c'è scritto lì nel profilo di Twitter, la prima cosa che ho iniziato a fare era giornalista, perché anche se a livello locale, poi sono iscritto all'ordine dei giornalisti dal 2006, quindi sono una bellezza di 20 anni, a settembre saranno 20 anni, e quindi soprattutto, cioè, ho iniziato così. Poi dopo la vita mi ha portato ovviamente a fare altre scelte, adesso sono dipendente pubblico perché di fatto è quello che faccio per vivere, però questa cosa mi consente anche di avere una posizione, diciamo, anche più comoda di molti miei colleghi giornalisti, perché quello del giornalista è più che un lavoro, è una missione e lo diventa soprattutto nel momento in cui le paghe per i giornalisti sono veramente terribili. Chi fa questo lavoro sa perfettamente di cosa parlo. Perché riuscire a mettere insieme uno stipendio vero quando si fa il giornalista è veramente complicato. Quindi io sono nella posizione molto comoda di poter fare il giornalista a tempo perso, cioè quando mi va, come mi va, senza dover chiedere nulla a nessuno, perché campo di altro, diciamo. Al di là di questo, io prima ancora, nel senso, nella scala delle mie priorità, ancora prima che giornalista e dipendente pubblico, sono attivista. Il mio 90% del tempo che dedico all'attivismo e alla militanza è legato all'Ucraina, ovviamente, perché che è una cosa nata, diciamo, di botto, perché io prima dell'Ucraina, cioè prima dell'inizio dell'invasione del 24 febbraio 2022, mi disinteressavo completamente dalla politica internazionale, che ritenevo quasi superflua, cioè quasi una filosofia astratta. E poi, quando ti accorgi che la guerra ti sta dietro casa, cambiano una serie di dinamiche, soprattutto perché io credo di essermi reso conto in quella fase, in quel momento particolare dell'invasione, al di là del forte senso di ingiustizia che ho provato in quel momento, cioè di un paese che provava ad essere, cioè a cancellarne un altro perché era semplicemente più forte dell'altro, più forte del vicino, e quindi io ti mangio. Mi è scattato veramente anche un pensiero che credo sia a tutti gli esseri senzienti sia balzato nella mente, cioè se passa il principio per cui chi è più forte può cancellare il più debole, questa cosa applicata a partire dal livello più alto, cioè nelle relazioni internazionali, fino al livello più basso, le relazioni interpersonali, va a finire che ognuno fa quello che la forza gli consente di fare, cioè non si risponde più a delle regole universali, ma si risponde semplicemente al diritto della forza. Quindi io a quel punto diventerebbe un gigantesco Far West. Ecco, questo è esattamente quello che bisogna impedire. Aiutare l'Ucraina non vuol dire soltanto aiutare l'Ucraina e supportare un paese che ha subito un'invasione illegale, ma vuol dire stabilire un principio, cioè che le relazioni internazionali si basano su principi di giustizia e di equità. Tutti i paesi sono uguali, hanno uguale sovranità e hanno uguale indipendenza, uguale diritto a gestire i propri confini, a gestire la propria popolazione, la lingua e tutto il resto. Quindi ecco, questa cosa mi ha reso attivista, di fatto, perché prima, diciamo, che lo ero molto relativamente, lo ero un po' per i diritti civili, se vogliamo, ma principalmente lo sono diventato improvvisamente il 24 febbraio. Da quel momento devo dire che non ho più smesso, mi sono dedicato anima e corpo a questa causa e lo sto continuando a fare.
Perfetto, grazie. Allora, io adesso volevo fare un collegamento. So che tu sei stato a Kiev proprio in occasione di quello che è stato il 25 aprile e oggi, nel momento in cui registriamo, oggi il 4 di maggio, io sono residente in Olanda e qui c'è una commemorazione molto particolare. Gli olandesi il 4 di maggio, che è la vigilia del giorno della liberazione, che per loro è il 5 di maggio, si fermano alle 8 di sera per 2 minuti. Cala il silenzio, se c'è traffico, il traffico si ferma, i treni si fermano, gli autobus si fermano, ci sono gli avvisi sui pannelli a messaggio variabile sulle strade che raccomandano di fermarsi nei parcheggi per fare la commemorazione ed è una cosa molto, molto sentita in maniera unitaria. E lo stesso succede domani per quella che invece è la celebrazione. Oggi è il giorno della memoria, domani è il giorno della festa, della liberazione. Quindi nel nostro caso, in Italia, probabilmente anche perché comunque noi, non abbiamo avuto una situazione così netta come quella, olandese, che era semplicemente sotto il dominio, dell'invasore, tedesco, noi abbiamo una storia un po' più combattuta. Quindi c'è stata una guerra civile, eccetera. Da questo punto di vista, però, secondo me, abbiamo un problema. Abbiamo un problema grave che abbiamo visto con quello che è successo il 25 aprile nelle nostre piazze. Ecco, tu hai scelto di andare in Ucraina, e hai consegnato, la tessera della FIAP a Oleksandr Matvichuk. Che è un personaggio molto importante di cui poi ti chiederò di parlarci. Quello che ti voglio chiedere è, considerando le similitudini, credi che, visto com'è la realtà dell'Ucraina sotto l'invasione russa, c'è questa possibilità che l'Ucraina abbia una forte memoria condivisa come quella che si vede qui in Olanda, secondo te?
Dunque, questa storia che mi racconti dell'Olanda, francamente non conoscevo, ma mi ricorda quello che sta succedendo adesso in Ucraina, perché in Ucraina tutti i giorni alle 9 in punto del mattino tutta l'Ucraina si ferma, e si ferma vuol dire che si fermano le auto per strada, si fermano le persone nei negozi. A me è capitato in questi giorni, io rimanendo, cioè contestualizzando, sono tornato ieri sera, cioè rispetto a quando si registra, sono tornato ieri sera dall'Ucraina, quindi diciamo, ho la memoria molto fresca sotto questo punto di vista. E ho viaggiato anche in treno più volte alle 9 in punto. All'interno del treno una voce annuncia che sono le 9 e che quindi c'è il momento della commemorazione, tutti si alzano in piedi nel vagone e per un minuto. Ovviamente nessuno proferisce parola mentre si sentono dei rintocchi. Questo avviene anche a Maidan, nella piazza principale di Kiev. Insomma, dovunque io mi sia trovato, ho visto sempre le stesse scene. Questo è un elemento unificante, ovviamente, per l'Ucraina. E su questo si potrebbe parlare, diciamo, tantissimo. Ovviamente, quello che noto naturalmente è che. In Olanda c'è, in Ucraina c'è, in Olanda si tratta di una questione di memoria. In Ucraina non è un problema di memoria perché questa cosa sta succedendo adesso. Quindi, diciamo, è un elemento per testimoniare la loro resilienza rispetto a quello che sta succedendo. In Italia questo non succede. Questo ci porta ovviamente a riflettere su qualcosa che ovviamente penso che sappiamo già, cioè sul fatto che. L'Europa anche sotto molti punti di vista sta andando un po' a due velocità, cioè c'è una maggiore consapevolezza normalmente nei paesi del nord e dell'est e questa consapevolezza la si è vista proprio nel contesto dell'invasione dell'Ucraina, anche sulla la quantità di aiuti che viene inviata, sul modo in cui anche i politici si spendono parlando, aiutando, visitando. C'è ovviamente proprio un approccio completamente differente. Noi abbiamo, diciamo, dimenticato, abbiamo la memoria breve, già di nostro, ma abbiamo dimenticato un sacco di drammi che abbiamo vissuto oramai 80 anni fa, probabilmente perché sono pochissimi quelli che sono ancora vivi per raccontarlo. E poi diciamo che noi soprattutto viviamo nel lusso, se lo vogliamo dire tra virgolette, di di poter ignorare il fatto che libertà e democrazia non sono gratis, non sono mai state gratis. E noi fingiamo di non saperlo, ma la storia insegna che il conto prima o poi arriva, quindi io direi, cioè l'idea mia sarebbe quella di cercare di svegliarci prima possibile, perché poi l'Ucraina è la testimonianza del fatto che tutto ciò che si dà, si rischia di dare per scontato, alla fine scontato potrebbe non esserlo, soprattutto se poi passa al principio che dicevamo prima, che è quello della legge del più forte. Ecco, sotto questo punto di vista si potrebbero appunto dire tante cose dell'Ucraina. L'Ucraina sicuramente è in una fase in cui, nel modo assolutamente più tragico che si possa immaginare, sta costruendo la propria identità nazionale. È un'identità nazionale che si è cominciata a formare ben più di centinaio di anni fa, che la Russia, l'Unione Sovietica, diciamo Mosca, in modo generale, ha sempre cercato di sopprimere, perché gli ucraini sono sempre stati un popolo molto fiero, l'abbiamo visto pure con l'Holodomor, cioè l'Holodomor era nella strage dei milioni di ucraini, dovuta al fatto che gli ucraini all'epoca si opposero alla collettivizzazione delle terre, quindi i contadini non volevano cedere le terre allo Stato, perché erano appunto dei testardi, delle persone veramente molto fiere, e quindi ne sono stati ammazzati 7 milioni per fame. E la storia dell'Ucraina è sempre stata questa, è sempre stata una storia di fierezza che si è scontrata proprio col tentativo di oppressione da parte di quello che era l'Unione Sovietica prima e la Russia poi. E loro sono in pieno processo di nation building, in modo tragico, assolutamente sanguinoso, ma sta venendo fuori con grande prepotenza l'identità nazionale ucraina. Credo che il più grande derussificatore dell'Ucraina è Vladimir Putin, questa è mia opinione personale, perché in Ucraina grazie, tra mille virgolette, a Vladimir Putin nessuno vuole più parlare russo, nessuno ha più intenzione di avere a che fare nulla con i russi, anche quelli che in qualche modo prima potevano avere una qualche simpatia per non recidere i rapporti con la Russia, poi magari dopo possiamo anche parlarne sulle questioni che poi riguardano il Donbass. Anche diciamo, le persone che erano un pochino più morbide nei confronti della Russia in questo momento non vogliono assolutamente avere più a che fare, quindi le strade tra Russia e Ucraina si sono definitivamente separate grazie a Vladimir Putin, e quindi questo è l'elemento più importante che sta portando l'Ucraina a riscoprire se stessa. È un paese che ha avuto poi grossi problemi fino adesso per una serie di ragioni storiche a fare i conti con la propria storia, adesso lo sta facendo appunto in modo molto molto veloce, ma lo sta facendo in modo, secondo me, sanguinoso ma molto sano.
Bene, molto interessante per me notare come tu stai dicendo delle cose che abbiamo già sentito nell'intervista che abbiamo pubblicato di recente nel podcast a Nastia, che ci raccontava appunto di come fosse cambiata la situazione un po' all'improvviso, partendo dal 2014, e dicendo che di fatto c'era una naturalità di scambio tra Russia e Ucraina in quel periodo che è stata di fatto interrotta, e su cui gli ucraini cosiddetti, chiamiamoli russofoni per seguire la narrazione, cioè quelli che parlano in russo, che in realtà sono tantissimi come noi già sappiamo, hanno proprio iniziato a rigettare la lingua russa come reazione naturale a questo. Grazie, ok. Io ti chiederei a questo punto di passare a parlarci del tuo viaggio a Kiev. Tu sei stato lì, hai consegnato la tessera della FIAP a Oleksandr Matvichuk, che è una personalità molto importante a livello internazionale. Ti chiederei di raccontarci come è nata questa iniziativa, e di parlarci un po' del tuo incontro personale, l'impressione che hai avuto di Oleksandra, e insomma spiegarci magari qual è stata la tua impressione, se è la prima volta, tra l'altro credo che l'hai incontrata di persona, giusto?
La seconda,
ok. I stand corrected, come dicono quelli bravi inglesi.
Allora, dunque, per spiegare questo viaggio in Ucraina, devo risalire, poi soprattutto se la vogliamo agganciare alla Fiat, bisogna risalire al 24 agosto dello scorso anno, perché il 24 agosto dello scorso anno, quando mi sono ritrovato in piazza, ero a Roma per celebrare la festa dell'indipendenza dell'Ucraina, che si celebra appunto il 24 agosto, durante la manifestazione leggono una lettera del presidente della Fiat, Luca Agnasi. Io assolutamente non conoscevo Luca Agnasi, avevo sentito parlare della Fiat, ma nulla più. Scrivo a. Cioè, questa lettera era bellissima, veramente una lettera scritta veramente con il cuore, e mi sono detto, veramente molto interessante. E in maniera assolutamente innocente ho scritto a Luca Agnasi dicendo: ti faccio i complimenti perché hai fatto una lettera bellissima. E Luca Agnasi mi risponde dicendo: guarda, io sono a Roma, se vogliamo incontriamoci. E abbiamo cominciato ad avere questo scambio diretto diciamo, di opinioni, e abbiamo stabilito, diciamo, un rapporto molto interessante di collaborazione. Così poi, quando mi è venuta in mente questa cosa di andare il 25 aprile, che è stata una decisione, devo dirla, assolutamente improvvisa, perché di solito i miei viaggi in Ucraina, io sono al sesto, li preventivo con un certo lasso di, con un certo margine di preavviso. Invece in questo caso l'ho deciso un po' all'improvviso, e contattando Luca Agnasi ho detto: ma Luca, ma vogliamo fare qualcosa di 25 aprile? Perché io, cioè, sento che proprio questo 25 aprile c'è qualcosa che non va, nel senso, noi continuiamo a lasciare, abbiamo lasciato il monopolio del 25 aprile ad una serie di soggetti, di forze e di sigle che stanno, secondo me, passami il termine forte, stanno stuprando il concetto di resistenza. E soprattutto ho molte difficoltà, io lo vedo a tutti i livelli, nazionale come locale. Scusami, l'ANPI, che poi è quella che in qualche modo si è impossessata del 25 aprile, secondo me non proprio a buon diritto, al di là delle posizioni assolutamente incommentabili del presidente Pagliarulo assunte negli anni passati, perché Pagliarulo ha fatto dei post agghiaccianti nel 2014 di completa, cioè, copia e incolla della propaganda russa, al di là di questo ha un po' corretto il tiro, ma rimane il fatto che l'ANPI non riconosce la resistenza ucraina in quanto tale, cioè non riconosce quella ucraina come resistenza partigiana. Ecco, questa cosa, secondo me, è una cosa che ho sempre giudicato assolutamente intollerabile, perché la resistenza ucraina è la resistenza per eccellenza in questo momento. Quindi noi oggi parliamo, anche perché nell'ANPI oramai non ci sono più i partigiani, cioè l'ultimo partigiano che è stato presidente dell'ANPI, se non ricordo male, era Smuraglia, e Smuraglia era assolutamente pro-Ucraina. Cioè lui era stato nettissimo nel dire che l'Ucraina andava assolutamente sostenuta perché era un popolo aggredito e la loro resistenza era la resistenza partigiana. Quindi il fatto che nelle sigle, che poi ho preso l'ANPI, ma non c'è soltanto l'ANPI, in alcune sigle stia prevalendo un approccio ideologico, puramente ideologico, senza che ci sia poi un riscontro reale rispetto alle cose che loro propagandano, per me questa cosa era assolutamente intollerabile. Quindi ho chiesto a Luca Agnasi di fare diciamo, facciamo un colpo di testa. E Luca mi ha detto: guarda, quest'anno noi abbiamo, tra l'altro, nella tessera del 2026 abbiamo tre donne, ci siamo un po' confrontati su queste figure femminili, e a me mi ha colpito una in particolare, che era Ada Rossi. Ada Rossi è una delle co-redattrici del manifesto di Ventotene, e tra l'altro è una di, cioè, colei grazie alla quale, diciamo, il manifesto di Ventotene è uscito da Ventotene, quindi oggi lo conosciamo. E la sua figura mi ha colpito perché, in qualche modo, essendo il manifesto di Ventotene uno dei documenti fondativi dell'Europa, considerato uno dei documenti fondativi dell'Europa, nemmeno mi viene in mente di dire dell'Europa di oggi, è il fondativo dell'Europa di domani, secondo me. Allora ho avuto un po' un lampo di genio, se vogliamo, e gli ho detto: ma se noi consegnassimo una tessera a una donna? E mi è venuta in mente Oleksandra Matviciuk, proprio perché io l'avevo già incontrata per un'intervista una delle volte precedenti in cui ero stato. era stata disponibilissima e molto gentile. E ho detto, così facciamo, mettiamo insieme tutta una serie di cose, cioè parliamo, cioè riconosciamo ufficialmente la resistenza ucraina come resistenza partigiana, detto da un'associazione nazionale partigiana come la FIAP, lo facciamo con una donna, dandole una tessera in cui c'è la figura di Ada Rossi. Noi formuliamo anche in qualche modo un auspicio che l'Ucraina aderisca velocemente all'Unione Europea, cosa della quale per fortuna si sta cominciando a parlare in maniera anche abbastanza importante, addirittura Fico si è mosso a compassione. E poi, essendo Aleksandr Matvichuk presidente del Centro per le Libertà Civili, che ha preso il premio Nobel per la pace nel 2022, noi parliamo anche di pace, che è importante, ma parliamo di pace nel modo in cui lo fa Aleksandr Matvichuk. Aleksandr Matvichuk non ha mai parlato di pace intesa nel senso di resa, che è l'accezione più comune con la quale si parla di pace in questo momento, ma si parla di pace giusta, cioè di associare l'elemento della giustizia alla pace, cioè non l'occupazione russa, perché anche l'occupazione russa sarebbe pace, nel senso che le armi tacciono, ma sarebbe un'altra forma di guerra, perché poi quello che succede nei territori occupati lo sappiamo da tutta una serie di rapporti internazionali che ci dicono che ci sono torture, arresti arbitrari, rapimenti di bambini, stupri di donne, distruzioni, sequestri di case, succede di tutto, succedono crimini quotidiani. Quella, permettetemi, non è pace. Ecco, da questa considerazione ha messo in fila tutta una serie di opportunità, e Luganiasi ha concordato su questa cosa. Io quindi ho avuto il piacere e l'onore di rappresentare il presidente in questa consegna. Ovviamente Luganiasi non poteva venire, perché il 25 aprile per chi fa quel tipo di attività è ovviamente tragico, nel senso che si devono dividere in 100 manifestazioni, e quindi ho avuto la possibilità di farlo io, e devo dire che ho trovato anche grandissima disponibilità da parte di Aleksandr Matvichuk, perché lei, oltre ad essere, insomma, di là degli impegni come premio Nobel, ma è anche un'avvocatessa di diritti civili, quindi ha tutta una serie di impegni anche personali, e ha capito però qual era il mood di questa cosa, l'importanza di questa cosa, e quindi ha spostato una serie di impegni e si è resa disponibile anche all'ultimo momento, e questa cosa ovviamente mi ha molto inorgoglito. Ecco, questa io ringrazio, non smetterò mai di ringraziare Luca, perché ci ha dato questa grande opportunità. Mi ha dato questa grande opportunità, e abbiamo anche avuto la possibilità poi di far conoscere a questo punto la FIAP.
Perfetto, grazie. E io a questo punto ti chiederei di raccontarci un po' la tua esperienza, il tuo contatto diretto con la gente comune in Ucraina, perché credo sia una delle cose più importanti di cui rendere testimonianza. Tu hai parlato poco fa di resilienza, che è una parola che mi sento di voler usare anch'io, anche se non sempre sono convinto dell'efficacia, però credo si possa dire che difficilmente c'è una qualità che definisce meglio quello che è l'attitudine degli ucraini, della gente comune, nella realtà di tutti i giorni, per quello che ho capito io. Raccontaci qualche episodio particolare che ti ha colpito, appunto, della gente comune, del loro comportamento durante questo periodo tragico, perché in fondo non c'è modo di definirlo diversamente. Come li vedi, come reagiscono, come si comportano nella realtà quotidiana per quello che hai visto tu?
Dunque, io concordo con te sul fatto che il termine resilienza è fondamentale, ma è fondamentale per un motivo ben preciso, che secondo me quando c'è dall'altra parte della barricata, proprio della trincea, c'è cioè una nazione che ti vuole cancellare, ti vuole far sparire dalle mappe, la resilienza diventa sinonimo di resistenza, cioè tu anche solo sopravvivendo e dimostrando all'altro che sei ancora in piedi, tu hai fatto un atto di resistenza, quindi lo hai diciamo massacrato, anche solo così, perché l'obiettivo, ovviamente lo sappiamo tutti, è quello della cancellazione del paese. Non c'è, non, cioè, questo è un obiettivo dichiarato da Vladimir Putin oramai nel lontano 2008 a Bush, quindi cioè, è una cosa che non ci sorprende. Per quanto riguarda la gente comune, io potrei dire di tutto, perché quando vado cerco sempre di stare parecchi giorni, quindi in qualche modo mi interfaccio con tutta una serie di persone che oramai alcuni sono amici, altri sono semplici persone comuni, quindi ho avuto la possibilità di vedere e di scoprire tutta una serie di situazioni e di cose che si fanno in Ucraina che non verrebbero in mente a nessuno, immaginando che si tratta di un paese in guerra. Tantissime cose che si potrebbero raccontare. Ad esempio, l'Ucraina è un paese che in questo momento sta sorprendendo, perché ad esempio è un paese in cui nessuno lo direbbe mai, nonostante ci siano milioni di ucraini che sono fuggiti dal paese, ovviamente per i bombardamenti, perché si trovavano in aree occupate, eccetera. Quindi il numero diciamo degli abitanti è diminuito, sono aumentate le librerie. Ecco, ad esempio, sono aumentate le librerie, che vuol dire che la gente legge di più. Io, a proposito dei libri, dall'altro potrei raccontare anche un ulteriore episodio. Ho conosciuto una persona che fa parte di un'associazione che si occupa sostanzialmente di raccogliere libri da mandare al fronte. Uno di direbbe: perché mandare libri al fronte? Cioè, al fronte hanno bisogno di tutto, ma e di libri. Ecco, gli ucraini siccome hanno spesso delle difficoltà a fare delle rotazioni, perché se si trovano in aree molto isolate è anche complicato fare delle rotazioni, l'unico modo per riuscire a divagare, uscire un po', cioè in qualche modo a riposare la mente, non potendo tornare a casa per tot giorni, è quello di leggere un libro che ti porta magari con la fantasia lontano. E in Ucraina c'è questa organizzazione che si occupa praticamente di raccogliere libri con il sistema che a Napoli chiamerebbero del caffè sospeso, cioè sostanzialmente un ucraino va in libreria, invece di comprare un libro ne compra due, e uno lo lascia in libreria perché poi passa l'organizzazione, se li prende, li porta e poi li spedisce al fronte. Il fatto che comunque sia si aprano librerie e che ci sia anche al fronte questo grande desiderio di libri, cioè di sapere. E noi parliamo di libri che in Ucraina, a differenza di quello che succede in Russia, non hanno censure, cioè in Ucraina esce di tutto, cioè esce qualunque cosa, perché non è prevista una censura di Stato sui testi che escono in libreria. Quindi il fatto che comunque sia in Ucraina ci sia questa grande necessità di leggere, cioè durante la guerra è stata aperta la più grande libreria del paese, che si trova a Kiev, una libreria gigantesca. E escono titoli in tutte le lingue. Questa cosa mi ha fatto molto riflettere. Quando ho chiesto a questo ragazzo: ma quali sono i tipi di libri che vanno di più? Lui mi ha detto: ti sorprenderà sapere che sono i libri di storia. Io immaginavo romanzi, fantascienze, eccetera. Ha detto: no, sono libri di storia. Ha detto: anche noi ce lo siamo chiesti, e la ragione che c'è, cioè la spiegazione che ci siamo dati anche intervistando poi alcune persone che avevano chiesto questi libri, è che gli ucraini stanno lavorando sulla loro consapevolezza come paese. Quindi vogliono sapere dai libri di storia perché sono a questo punto, cioè per cosa stanno combattendo. E nei libri di storia trovano tante risposte. Ecco, questo elemento, secondo me, è un elemento formidabile, perché la dice lunga su che atteggiamento hanno nei confronti verso il mondo gli ucraini, che hanno fatto appunto della resilienza, e quindi diciamo della guerra, in qualche modo l'hanno, non posso dire normalizzata, perché non si può normalizzare una guerra, ma l'hanno interiorizzata, e stanno cercando di trarre tutto il bene che si può da questo enorme male. Noi abbiamo, adesso ci sono. Ad esempio, nelle scuole ci sono dei progetti bellissimi per cercare di consentire ai ragazzi di familiarizzare con una realtà sociale con cui l'Ucraina dovrà fare i conti a breve, cioè alla fine della guerra si troverà tantissime persone che sono mutilate per colpa della guerra. Quindi le persone che hanno, a cui mancano, che ne so, degli arti o che hanno avuto delle ferite importanti, vengono mandate nelle scuole perché i ragazzi devono poter familiarizzare con il concetto di diversità, perché è importante per queste persone che tornano mutilate dalla guerra sentirsi utili alla società, cioè vado ai ragazzi ad insegnare qualcosa di importante, e è importante che i ragazzi crescano con l'idea che ci si può tranquillamente trovare vicino a una persona che è senza una gamba, così come persone che invece ce le hanno tutte e due, cioè che questa cosa non è una cosa così sconvolgente. Se, e questa cosa è una cosa che ad esempio a noi manca, noi non l'abbiamo mai familiarizzato con questa cosa, e questo aiuta poi in un futuro a vedere tutte le diversità con occhio assolutamente diverso, e per diversità si può intendere qualunque cosa. Quindi diciamo che è una forma di progresso dal punto di vista sociale, che di passo in avanti gigante che stanno facendo dal punto di vista sociale, che è secondo me qualcosa di formidabile. E sotto questo punto di vista ce ne sono tante altre di cose che si potrebbero dire. Le abbiamo viste tutte, ad esempio, le proteste che ci sono state in Ucraina per la legge anticorruzione che si tentava di cambiare. Quello è stato, ad esempio, secondo me, un test per la democrazia formidabile, perché in nessun altro paese in Europa succede quello che è successo in Ucraina, cioè che il popolo scende in piazza e il popolo obbliga il governo a cambiare una legge. In Italia questa cosa non succede, e siamo una democrazia, tra virgolette, compiuta. Ecco, questa cosa non è cosa da poco, e parliamo di un paese che poi, di narrazioni ne sentiamo tante, un paese, dicono che è un paese nazista, eccetera, è talmente nazista che la gente va in piazza, non ci sono stati arresti, non c'è stato nessuno, c'era la polizia che vigilava semplicemente perché non ci fossero disordini o attentati, o perché insomma sono situazioni sensibili delle quali la Russia avrebbe potuto approfittare. Quindi ci sono state delle proteste tranquille che sono durate i giorni necessari a far cambiare la legge, e il governo ha dovuto ascoltare il popolo, nonostante sappia bene che non ci sono elezioni domani dietro l'angolo. Nonostante questo ha dovuto ascoltare il popolo e cambiare la legge come il popolo ha chiesto. E poi ancora ne potremo parlare con i progressi che sono stati fatti anche nei vari dossier relativi all'adesione all'Unione Europea, quindi tutto quello che stanno facendo per l'implementazione delle riforme che servono nei campi più disparati. Ecco, ci sono tantissime cose. Ecco, io credo che essere in Ucraina, cioè andare in Ucraina, sia veramente istruttivo, perché io faccio anche difficoltà con le persone che mi sono più vicine a spiegare che la gente in Ucraina non vive nelle grotte e che esca soltanto per fare velocemente la spesa e poi si rinfili nelle grotte. Ecco, in Ucraina funziona tutto, è un paese in cui i treni arrivano puntuali al minuto, è un paese nel quale nei supermercati si trova qualunque cosa, nel quale la gente cerca di non privarsi del pranzo al ristorante o della... O del caffè in questi locali molto belli, tutto molto curato. Sono stato a Kharkiv, che è una città che è a 30 km dal fronte. A Kharkiv i parchi sono curati come se fossero in Svizzera, sembra di stare in Svizzera, cioè non c'è un filo d'erba più lungo dell'altro, fiori che colorano veramente delle distese immense. E non c'è una cartaccia a terra, cioè loro stanno veramente cercando di raccontare a loro stessi, di spiegare a loro stessi per cosa stanno combattendo. Loro non stanno combattendo per sopravvivere, semplicemente per non morire, loro stanno combattendo perché vogliono affermarsi come nazione, vogliono quello che hanno gli altri.
Ecco, hai fatto secondo me due esempi molto forti, ma mi ha colpito da grande appassionato di lettura e di storia quello che hai detto sui libri che vengono spediti al fronte con questo sistema che, dal mio punto di vista, e penso anche dal punto di vista di molti di quelli che ci ascoltano, è sconvolgente in senso positivo. È una cosa che secondo me rende meglio di qualsiasi esempio retorico quanto veramente gli ucraini abbiano questo desiderio di affermarsi come nazione libera, per cui ti ringrazio veramente per aver fatto un esempio così, così forte e calzante. A questo punto ti vorrei chiedere una cosa di cui abbiamo parlato anche con le altre persone che abbiamo intervistato sull'argomento, che è uno dei punti delicati da portare quando si parla e si discute con gli amici conoscenti in Italia, e che sono appunto queste storie che vengono raccontate dalla propaganda, queste narrazioni. Tu hai accennato all'essere nazisti, ma ricordiamo anche che Zelensky sarebbe un cocainomane, ricordiamo il massacro del Donbass, in cui si parla di vittime solo da una parte, senza specificare i famosi 14.000, no? Ti voglio chiedere questo: qual è la tua esperienza diretta con queste narrazioni sul campo in Ucraina? Cioè, la gente è al corrente che ci sono questi racconti? Sono circolati anche lì? Cosa ne pensano? Esiste un qualche tipo di reazione da questo punto di vista?
E allora, dunque, in Ucraina di questa roba si parla relativamente poco, perché per loro è storia assodata, non ci sono contronarrazioni lì in Ucraina, anche perché la memoria degli eventi, noi se parliamo della rivoluzione della dignità, perché attenzione, noi la chiamiamo Euromaidan, ma ce la chiamiamo noi Euromaidan, e di loro si chiama rivoluzione della dignità, parliamo del 2014, è successo 12 anni fa, è una cosa, cioè 8 anni prima dell'inizio della guerra, la memoria lì è fresca, sono tutti vivi a raccontarlo, si ricordano perfettamente quello che è successo, sanno tutti perfettamente come sono andate le cose, quindi il fatto delle narrazioni tossiche su quello che è successo nel 2014 è un problema tutto italiano e in parte europeo, perché lì assolutamente, se uno si va vicino alla chiesa di San Michele, c'è tutta una parete di figure, alcune di quelle sono anche vittime della rivoluzione della dignità del 2014. Se ci sono dei memoriali, ci sono dei punti in cui queste storie vengono raccontate. La stessa Oleksandr Matviciuk ha partecipato alle proteste del 2014. Il mio carissimo amico fraterno Vladislav Maestruk, che chi frequenta poi i social conosce molto bene, Vladislav ha partecipato alle manifestazioni del 2014. Tu, se vai in Ucraina, senza inventarsi nulla, parli con chiunque c'era in piazza e ti dicono tutti la stessa cosa, quindi non ci sono contronarrazioni. Il problema è sul campo di battaglia social e delle narrazioni in Italia. Qui il problema si crea, perché girano un sacco di narrazioni che sono completamente scollegate dalla realtà, peraltro, ma io mi sono reso conto che l'attinenza alla realtà non è più un requisito necessario, nel senso che l'importante è che non si disturbi la propria ideologia, per la quale tutto ciò che è americano, filoamericano, occidentale o filo-occidentale è automaticamente sbagliato, imperialista, nazista e tutto quanto, e invece tutto quello che risponde alla vecchia ideologia veterocomunista, anti-occidentale, antisistema, eccetera, allora in quel caso è tutto accettabile. Quindi in questa ottica si rientra nei buoni e nei cattivi, non in base a ciò che fai, ma in base a ciò che sei. Ecco, questa cosa, quindi i popoli che scelgono le libertà sono da condannare, e questo esiste anche un termine tecnico che si chiama westplaining, che è, cioè, questo atteggiamento molto simpatico che hanno, purtroppo viene da dire, soprattutto a sinistra, perché poi queste cose le stiamo vedendo soprattutto a sinistra, da sinistra estrema, di dover essere noi a raccontare ai popoli quello che loro devono pensare e che devono vivere, cioè noi decidiamo per loro cosa è meglio per loro, e quindi nessuno si preoccupa di fare una telefonata a un ucraino e dirgli: ma senti, ma tu che vuoi, cioè, che vuoi fare, cioè vuoi stare sotto la Russia o vuoi essere indipendente? No, abbiamo deciso noi che loro stanno meglio sotto la Russia, e quindi e che loro sono pure nazisti. Cioè, parliamo di un popolo che naturalmente ha un presidente ebreo, e già diciamo che come nazista è un po' curioso come elemento, e poi è un popolo che, diciamo, sta subendo tutta una serie di crimini che abbiamo visto ai periodi del nazismo, cioè loro hanno deportazioni, c'è ingegneria demografica, ci sono rapimenti di bambini, ci sono cancellazione culturale, perché poi li stanno passaportizzando tutti quanti in russo, stanno russificando tutto, cambiano la storia, sostituiscono i libri di testo, cioè stanno facendo, cioè, li obbligano a parlare un'altra lingua, cioè, sta veramente succedendo di tutto. Quindi gli ucraini sono, secondo la narrazione di queste persone, sono responsabili dei crimini che stanno subendo. Ecco, io non credo che ci sia qualcuno di questi che potrebbe andare dalla vittima di uno stupro e darle della stupratrice. Ecco, è praticamente esattamente la stessa cosa. Queste cose sono, si vedono soprattutto in Italia, purtroppo, ma ripeto che non hanno nessunissima attinenza con la realtà, perché si tratta di narrazioni assolutamente folli, cioè nel senso, io poi frequentando i social di questi episodi ne potrei raccontare 100.000, ma cioè, ci sono, soprattutto sugli eventi del 2014, che sono nel pantheon delle menzogne russe, c'è il 2014 occupa un posto di rilievo, perché da quello poi discendono tutta un'altra serie di fatti che portano fino al 2022, quindi è una delle, tra virgolette, cause profonde, come le vorrebbe chiamare Vladimir Putin, della guerra del 2022. Però quello che è successo nel 2014 è scritto nei rapporti OSCE, nei rapporti dell'ONU, Human Rights Watch, ci sono collettivi investigativi che hanno documentato tutto quello che è successo nel 2014, ci sono interviste fatte dagli stessi invasori russi che dicevano: noi abbiamo invaso perché ci avevano detto così, sì, vogliamo cancellare gli ucraini, li vogliamo ammazzare tutti, eccetera eccetera. Cioè, ci sono addirittura le intercettazioni telefoniche e via email di le mail di Vladi di Surkov, che era un consigliere di Putin, e le telefonate di Glazyev, altro consigliere di Putin, che reclutavano al telefono via mail i gruppi che poi andavano ad organizzare le proteste nel Donbass, insomma nelle regioni del sud-est dell'Ucraina. Quindi si inventavano delle proteste dal nulla, pagati dal Cremlino per farlo, quindi con le intercettazioni proprio che sono pubbliche. Quindi ci sono tutta una serie di elementi in cui tu ti metti magari a raccontarli sui social, a spiegarli sui social, ma leggetevi che ci sono 1000 pagine di rapporti ufficiali indipendenti, e la gente ti risponde: sì, però c'è lo screenshot del televideo, c'è uno screenshot del televideo del 2014 che diceva che in un episodio l'Ucraina aveva attaccato i civili. Poi lascia stare che il televideo magari prendeva le notizie dall'ANSA, che aveva un accordo con la TASS, e quindi le notizie arrivavano già manipolate dai russi per tutta una serie di ragioni. Però veramente è una lotta non alla pari, nel senso che loro, cioè, sono felici di sostenere l'assurdo e non ti danno nemmeno la possibilità di spiegare, di raccontare come sono andate veramente le cose. Ecco, c'è veramente noi abbiamo un problema, cioè sotto questo punto di vista abbiamo un problema. Il 25 aprile sotto questo punto di vista si è però superata una linea rossa, perché fino a che ti trovi lo sciocchino che sui social ti dice queste cavolate, uno può pure far finta di nulla, ma nel momento in cui poi succede quello che è successo questo 25 aprile, cioè che si tratta che al di là del povero Tino Ferrari, che è stato tenuto, che non è stato fatto accedere alla manifestazione a Bologna con la bandiera dell'Ucraina, cioè abbiamo delle situazioni ben più gravi. A Roma Matteo Alisei è stato aggredito, cioè fisicamente gli hanno spruzzato lo spray al peperoncino negli occhi. Sono in ragione di bugie, cioè per difendere, per non ammettere di non averci mai capito nulla, cioè che si sta difendendo un regime criminale, pur di non ammettere questa cosa si passa addirittura alla violenza. Ecco, qui si è superata una linea rossa. Sotto questo punto di vista, secondo me, qualcosina bisognerà assolutamente fare.
Ecco, mi aggancerei a questo per farti una domanda finale, diciamo, visto che abbiamo parlato del tuo viaggio in Ucraina e della tessera della FIAP, di cui devo confessare io non conoscevo l'esistenza prima del tuo tweet sul viaggio, appunto. Io ti chiederei questa cosa, considerando il monopolio del tutto ingiustificato e l'abuso che ne consegue da parte dell'ANPI per tutto quello che concerne la resistenza, un tema che dovrebbe essere di tutti gli italiani e non soltanto di una parte specifica, come loro ormai da troppo tempo cercano di far credere. Vogliamo provare a far conoscere un po' di più la FIAP ai nostri concittadini per portare un messaggio più unificatore, più consono a quella che è la nostra realtà di cittadini europei, in cui c'è un patrimonio storico comune di lotta all'autoritarismo, al totalitarismo nazista, fascista e anche comunista, perché non possiamo dimenticare che l'Ucraina, come diversi altri paesi dell'Europa dell'Est, ha avuto la sfortuna di vivere entrambi i regimi a un certo punto della sua storia. Quindi ti chiedo questo, cosa possiamo fare per portare avanti questo discorso, dare una mano magari alla FIAP, dare diffusione a quelle che sono le sue iniziative, in modo che sia più visibile, appunto, e in modo che possiamo dare questo tipo di messaggio positivo, unificatore e non divisivo, come abbiamo purtroppo visto il 25 aprile.
Allora, dunque, secondo me è importante che si parli più possibile della FIAP, perché al di là della storia, la FIAP si divise dall'ANPI, perché originariamente c'era una sola, diciamo, associazione antifascista in Italia. Poi purtroppo nell'ANPI c'era stato questo piccolo, mica tanto, questo piccolo problema per cui si credeva che il monopolio della lotta al fascismo fosse dei comunisti. Ecco, in realtà qualcuno gli ha detto: ma non è così. Per cui cioè, tutti quelli che avevano un'impostazione diversa hanno dato vita ad una serie di associazioni, per cui non è nata soltanto la FIAP, ne sono nate altre di associazioni che si sono poi separate e divise dall'ANPI. La FIAP è nata nel gennaio del 49 su iniziativa di Ferruccio Parri, che poi fu il primo presidente del Consiglio del Fascismo. In questi anni, sebbene sia stata meno conosciuta dell'ANPI e sia tuttora meno conosciuta dell'ANPI, la FIAP ha sempre mantenuto comunque, ha sempre evitato di cadere nel problema che adesso sta riscontrando l'ANPI, cioè quello della doppia morale. Cioè, sostanzialmente ti ritrovi a fare l'antifascista ma poi a non condannare i regimi fascisti. Ecco, la FIAP questo problema non ce l'ha, perché quando è scattata l'invasione dell'Ucraina hanno detto senza mezzi termini che questa roba non si poteva vedere, cioè che al di là del fatto che il regime di Vladimir Putin è un regime tranquillamente definibile fascista, ma al di là di quella Ucraina è resistenza, quindi sotto questo punto di vista non c'è stata nessuna ambiguità. Io non so quelli dell'ANPI come facciano a guardarsi allo specchio sotto in questo senso, perché cioè, se tu ti definisci antifascista e poi non sei in grado di contrastare gli autoritarismi, secondo me hai un problema. Ecco, sotto questo punto di vista io credo che nella FIAP si debba lavorare molto. Io sono l'ultimo arrivato, qui non guardate me, Luca Agnasi è bravissimo, tra l'altro è una persona splendida anche dal punto di vista umano. Si debba lavorare per cercare di far conoscere molto di più l'attività della FIAP, proprio perché ci sono modi e modi di essere antifascisti, ci sono modi e modi di proteggere la memoria della resistenza, e credo che questa cosa sia fondamentale, perché proteggere la memoria della resistenza vuol dire proteggere i valori della resistenza, che sono valori che al di là del fatto che noi in questo momento non abbiamo una guerra in corso e quindi non abbiamo una resistenza in corso, i valori della resistenza sono valori immortali e sono i valori sui quali poi è stata scritta la nostra Costituzione e sui quali è fondata la nostra società. Quindi cioè noi non possiamo assolutamente dimenticare questi valori, e questi valori sono valori che devono rimanere universali, non possono essere valori che in qualche modo intermittenti, cioè che si accendono, si spengono, si utilizzano alla bisogna quando non contrastano con le proprie ideologie e quando invece contrastano le proprie ideologie facciamo finta che non ci siano. Ecco, i valori sono valori. Se tu combatti contro gli autoritarismi, combatti contro tutti gli autoritarismi. Per cui in questo momento contro l'autoritarismo vuol dire anche combattere contro, non so, il regime degli Ayatollah in Iran, vuol dire combattere contro la dittatura a Cuba, vuol dire combattere contro una serie di situazioni che l'AMPI assolutamente non fa. Noi ci ritroviamo l'AMPI, così come di fianco a, a soggetti politici e sindacali impresentabili, perché io mi immedesimo, ad esempio, un potere al popolo, cambiare rotta, cioè tutte queste sigle di ultrasinistra, loro condividono le piazze con questi soggetti, che sono poi quelli che mettono le mani addosso agli attivisti che tentano di dire un'altra cosa, e ci ritroviamo veramente, ce li ritroviamo sostanzialmente complici di queste narrazioni assolutamente fasulle, e non sono in grado di... Un po' di tempo fa, qualche giorno fa, hanno fatto anche una manifestazione pro Cuba a Roma. La manifestazione pro Cuba non c'erano cubani. Questo dovrebbe far riflettere, credo, qualcuno, perché come al solito si tratta di manifestazioni nelle quali si decide che tutte le colpe del mondo sono degli Stati Uniti, quando non si dice che il regime cubano non ha mai rispettato i diritti umani e i diritti civili a Cuba, dove ci sono arresti arbitrari, sparizioni forzate, eccetera, eccetera, eccetera. Al di là della questione dell'embargo, che è condannabile di suo se va comunque vista, poi esaminata, eccetera, perché ci sono una serie di cose non conosciute, ma al di là di questo, cioè, ci sono tutta una serie di elementi che non vanno condannati, cioè che vanno condannati. L'imperialismo, cioè la guerra che hanno intrapreso gli Stati Uniti e Israele contro l'Iran, beh, non mi vedono assolutamente d'accordo, io l'ho detto dal primo momento, ma se tu non vai in piazza, cioè tu non puoi andare in piazza soltanto per dire che gli americani sono brutti e cattivi, devi andare in piazza anche per dire che il regime degli Ayatollah è comunque un regime assassino, perché ha ammazzato 40.000 manifestanti durante i primi 2 giorni di manifestazioni di piazza, e perché lo scorso anno ha impiccato più di 1.600 persone, perché erano la maggior parte dei quali avevano fatto delitti contro Dio, cioè che è un elemento del codice penale che esiste solo là. Cioè ci sono una serie di cose che va detto tutto, e non si può avere una doppia morale. Ecco, la FIAP secondo me è un'ottima soluzione per chi decide in questo momento di riprendere in mano i valori fondanti della nostra democrazia, e ce n'è un disperato bisogno in questo momento, perché noi ce lo stiamo dimenticando, ma ribadisco che la democrazia e la libertà non sono gratis, nessuno regala niente, non cresce sugli alberi, e noi di questa cosa prima o poi ce ne dobbiamo rendere conto. Ecco, la FIAP sotto questo punto di vista è forse la risposta migliore che in questo momento possiamo dare.
Molto bene, io ringrazio Marco Staccioli per averci dedicato il suo tempo prezioso, e spero di poterlo avere ospite ancora in futuro.
Quando vuoi.
Perfetto. Io sono Raffaele Magaldi di Inoltre, e vi invito ad ascoltare i nostri episodi del podcast Spin-off. Lo trovate su tutte le principali piattaforme disponibili online. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata.
Avete ascoltato Spin-off, il podcast di Inoltre.